Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. 29 gennaio 2006. Questa mattina torniamo a parlare della Tre Giorni di Genova lo scorso fine settimana a Palazzo Ducale. Democrazia alla prova è stato questo il titolo della Tre Giorni organizzata dal Forum Disuguaglianza e Diversità e da Palazzo Ducale. Le sfide alla democrazia, quelle procurate prima dal neoliberismo e poi dalle derive autoritarie in giro per il mondo. Democrazia e capitalismo, democrazia e neoliberismo, relazioni che sono apparse e che appaiono sempre più complicate e difficili. La democrazia fa fatica a distribuire, il capitalismo è sempre più concentrato ed è sempre più generatore di disuguaglianze. In quelle tre giornate la politologa Nadia Urbinati ha detto che il capitalismo, secondo lei, non è democratico. Con tutte queste premesse, altre ancora, ma che non vi cito, già queste sono sufficienti, la Tre Giorni di Genova è stata un po', possiamo dire, l'affermazione, tra le altre cose, del pubblico e dello Stato versus il privato, versus l'individualismo e il mercato. C'è stata, potremmo dire, questo almeno è quello che ho notato io, una rivendicazione di un orgoglio di cittadini esigenti verso l'istituzione collettiva. Al di là del supporto scientifico e analitico, comunque indispensabile, nella rivendicazione del pubblico c'è stato quasi il gusto di rompere un tabù, di pronunciare una parola proibita. Pubblico, appunto, versus privato, collettivo versus individuale. C'è da sperare che l'onda che deve essere costruita, la speranza del futuro che deve essere generata, non poggi più su formule del tipo più mercato, meno Stato. E allora da qui io comincerei questa mattina presentandovi innanzitutto gli ospiti che sono Serena Mazzini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Serena Mazzini è social media strategist freelance, esperta in critica dei nuovi media e fenomeni social e docente di advertising presso la NABA. Conferma Mazzini?
Confermo tutto, perfetto.
Buongiorno e benvenuto anche ad Eugenio Damasio.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Esperto di digital marketing, fondatore di No Panic, un'agenzia di comunicazione che si concentra soprattutto sul marketing strategico, il design e in generale il sociale. Anche lei, Damasio, conferma?
Confermo pienamente.
Allora, avete sentito quello che io ho riassunto in maniera forse un po' approssimativa, ma è quello che comunque io ho sentito frequentando Palazzo Ducale nei tre giorni dello scorso fine settimana. Allora vorrei cominciare con voi per chiedervi un po' qual è stata la vostra impressione e giudicate anche senza pietà quella che è stata la mia. Comincio con Mazzini e poi Damasio.
Ma io sono molto d'accordo con tutto ciò che è stato detto. Sicuramente nell'ultimo periodo penso che ci sia stata una presa di coscienza un po' più orizzontale rispetto a quello che è il grande ruolo non solo del mercato, ma nello specifico delle big tech. Io ovviamente, occupandomi di fenomeni massmediali, vedo più da vicino proprio questi strumenti, queste storture, questa oligarchia ormai che è diventata una sorta di dominio tecnologico. Quindi sicuramente anche questo tipo di struttura, in particolare quella delle piattaforme, negli ultimi 25 anni ha portato a quell'individualismo di cui parlavamo. Pensiamo che la stessa struttura sociotecnica della piattaforma ci chiede di diventare dei prodotti fin dal momento dell'iscrizione, quindi trova un non utente, trova un'immagine del profilo, trova una bio, esattamente quello che si fa quando si costruisce un prodotto, poi Eugenio ci potrà confermare. Quindi abbiamo vissuto fin dagli anni Ottanta all'interno di questo costrutto neoliberista, siamo stati accerchiati da queste narrative, anche solo con quella che è stata la cinematografia di quegli anni, da Rocky a Karate Kid a Flashdance, e negli ultimi anni siamo diventati noi stessi il sintomo un po' di questo individualismo sfrenato. Penso però che iniziamo a capire che siamo sotto un controllo così capillare e pervasivo come non ci sia mai stato, e che le persone iniziano a riconoscere che abbiamo bisogno di strumenti più orizzontali e di un sistema economico che non trasformi noi stessi in un prodotto all'interno di questo meccanismo di datificazione di ogni aspetto delle nostre vite.
Allora, grazie a Serena Mazzini. La stessa domanda è anche per Eugenio Damasio: l'impressione che lei ha ricavato da questi 3 giorni?
Ma questi 3 giorni per me iniziano in realtà praticamente 9 mesi fa, quando Fabrizio Barca e Luca Borzani mi propongono l'idea di avere 3 giorni a Palazzo Ducale in cui provare a ragionare su quelli che sono appunto tutta una serie di ragionamenti, spazi, dialoghi e anche, diciamo, necessari temi che spesso e volentieri non entrano all'interno anche semplicemente dell'agenda, secondo me, sia culturale che mediatica, no? Quotidiana. E quando succede questa cosa, ovviamente erano presenti tutta una serie di nomi che poi abbiamo visto in questi 3 giorni e a cui io poi ho provato a integrare con quelli che appunto nell'introduzione non sono venuti fuori, ma è stato un elemento ulteriore, diciamo, uno sguardo anche sulla generazione più giovane, no? Che ha avuto la possibilità comunque di esprimersi all'interno di un contesto come quello di Palazzo Ducale, che, come abbiamo visto, non solo ha avuto un grande risposta a livello, diciamo, popolare, ma ha avuto anche un grande, secondo me, può diventare, ecco, un primo livello, diciamo, di un processo generativo anche, no? Di produzione di quello che è venuto fuori, per esempio, nella relazione. In una delle relazioni che è il tema dell'ecosistema anche, no, generativo, un ecosistema di politiche, di pratiche, no, che potrebbe venire fuori da questo convegno, no? E quindi questo ovviamente mi porta a essere estremamente soddisfatto di quello che è stato il risultato del livello del dialogo, no? Della complessità anche con cui si è provato a entrare nel merito di tutti i ragionamenti e soprattutto di questo scontro tra pubblico e privato, no? E che è uno scontro
Prego,
che,
prego,
sì?
concluda, Damasio.
No, dico che è uno scontro che non solo esiste, ma è in realtà parte integrante di tutte le situazioni delle identità e delle persone, no? Perché oggi tutti noi, e questa è una cosa che Mazzini ricorda spesso e bene, siamo diventati anche aziende, no? Quindi tutto è datificato, ma contemporaneamente l'universo culturale in cui viviamo è quello che spesso ci dà quella come unica opzione, diciamo, del nostro agire. Questo credo che sia venuto molto fuori e penso sia un tratto che possa venire ancora più fuori da questi 3 giorni.
Certo. Allora io voglio rimanere su questo tema perché alla dimensione pubblica che recupera spazi, fossero anche soltanto i nostri desideri e niente di più, ma sappiamo che non è così, si contrappone una politica che si privatizza. L'interesse privato del capo diventa l'interesse generale di tutti, no? Prima Mazzini parlava delle big tech, Trump e il suo interesse individuale, personale, privato diventa l'interesse di un intero paese e di una oligarchia di uomini, soprattutto uomini maschi, che ruotano attorno al settore delle nuove tecnologie. Allora, la politica si privatizza, privatizzata, sembra dare spazio ad una forma di qualcosa di antico, di vecchio, di remoto. Addirittura qualcuno ha parlato di feudalesimo, una economia prima del capitalismo. Anche qui su questo Mazzini e Damasio, che cosa vi è rimasto dei giorni di discussione in cui queste cose hanno attraversato un po', no, molte relazioni, anche le vostre stesse, credo, pensieri, se non riflessioni pronunciati apertis verbis durante quelle giornate. Serena Mazzini.
Sì, allora, diciamo che da un lato mi è rimasta un po' una nostalgia per un periodo storico che non ho mai vissuto, visto che sono nata alla fine degli anni Ottanta, quindi i grandi partiti di massa di cui abbiamo parlato anche in altri giorni non sono qualcosa di cui ho avuto esperienza diretta. Allo stesso tempo c'è anche una sorta di preoccupazione più che altro sociologica rispetto a quello che vediamo tutti i giorni all'interno delle notizie che ci assediano in un certo senso sui social. Io penso che la scena che più di tutti entrerà nella storia di cui parleremo tra 10, 15, 20 anni è quella del 20 gennaio 2025, quando nella rotonda del Campidoglio a fianco a Trump, nuovamente eletto, siedono appunto, come dicevi, alcune delle figure più potenti mm-hmm. dell'economia globale, quindi Musk, Zuckerberg, Bezos. A Trump viene addirittura affidato il famoso DOGE, no? Quindi uh-huh. gli affidiamo un nuovo organismo federale creato ad hoc. Sicuramente questa struttura che possiamo chiamare tecno-feudale è qualcosa che si è consolidata, però non solo negli ultimi anni, sicuramente dobbiamo andare a rintracciarla in almeno un secolo di storia degli Stati Uniti, laddove appunto questa unione tecnologica tra area più militarizzata, area scientifica universitaria e Stato è qualcosa che si è consolidato già dai primi mm-hmm. Anni del secolo scorso.
Voglio restare. Ah, scusa, prego, prego, prego Mazzini, concluda pure. Anche
no, no. No, dicevo che è comunque difficile riuscire ad affrontare questo tipo di potere, perché in questo momento il tecnofeudalesimo non è rappresentato solo da questi grandi signori che hanno conquistato tutto questo potere, ma anche dalla sudditanza che l'Europa e l'Italia hanno nei confronti di queste strutture digitali. Ricordiamoci che noi abbiamo messo nelle loro mani tutte le nostre strutture sociali, talvolta economiche, talvolta che riguardano la salute e in particolare tutte quelle che riguardano anche l'area militare e della sicurezza. Quindi c'è in realtà una forma di vera e propria sudditanza dalla quale dobbiamo cercare di capire come uscire.
Voglio restare sugli Stati Uniti con Eugenio Damasio, perché qui prendiamo un aspetto che appartiene alla cronaca di questi giorni. Soltanto ieri o l'altro ieri due ex presidenti, ma non sono i soli, Barack Obama, Bill Clinton, si sono pronunciati pubblicamente per dire: attenzione, la democrazia americana è sotto attacco. Negli Stati Uniti l'obiettivo del ricorso alle squadracce dell'ICE da parte di Trump sembra essere quello di intimidire preventivamente la popolazione, quasi di mettere in atto una prova generale sull'uso della forza e della violenza da parte di una milizia sul territorio americano. Allora le chiedo, Damasio, lei si è fatto un'idea anche della provenienza, da dove arriva questo carico di violenza che ha messo per prima la democrazia americana ad una prova durissima che sta affrontando oggi?
Beh, io credo che questo carico di violenza derivi da il rigurgito di una società fortemente patriarcale e fortemente ultracapitalista, che tra l'altro ha visto in Italia il suo più fulgido avanguardismo con quello che poi io durante il convegno ho parlato in termini di generazione Berlusconi, no? Che è per certi aspetti una generazione anagrafica, ma per altri un approccio culturale, no? Alle cose, alla vita, no? Che tra l'altro secondo me nella figura di Donald Trump rivede un sacco di tratti, non solo macchiettistici, ma anche proprio di costruzione di realtà alternative, no? Di volontà continua di far finta che la realtà non sia quella che è veramente e che invece la realtà può essere qualsiasi cosa si decide di raccontare, no? E in questi termini quello che sta succedendo negli Stati Uniti da una parte vede un uso indiscriminato della violenza rispetto a quelle che sono però, e questo ce l'hanno ricordato bene anche l'approccio costituzionalista che abbiamo visto, dove c'è una costituzione dove è l'esecutivo a decidere di poter usare, diciamo, la violenza, cosa che per fortuna da noi non può succedere domani, ecco, quantomeno non domani, e che contemporaneamente mette in atto una continua guerra cognitiva, mi viene da dire, fortissima, non solo contro appunto la realtà, ma anche contro i media, contro i giornalisti, additandoli uno ad uno, tra l'altro spesso anche minacciandoli, contro le opposizioni politiche e mi viene da dire contro qualsiasi cosa che abbia a che fare con appunto la non dichiarazione di intenti nei confronti appunto dell'asservimento a quello che è l'attuale esecutivo, cioè tra virgolette, la maggioranza, no? La democrazia, no? Ricordiamo, un sistema democratico dove in un contesto federale ci sono alcuni stati che pesano in un certo modo, altri che ne pesano in un altro, dove ci sono alcune aree che hanno determinate, diciamo, ultramaggioranze democratiche e che vedono oggi, cioè, le urla per strada, che è una cosa che anche in radio io credo che potrebbe essere passata di più, no? Perché ce ne ricorderemo tra tanti anni, no? Saranno uno di quegli elementi anche solo sonori che ricorderemo di questi giorni buissimi, ecco, della storia americana.
Allora, adesso veniamo alla questione dei giovani, perché è uno degli elementi che hanno caratterizzato quelle giornate. E devo dire che il forum è stato generoso, secondo me, nel prevedere spazi ad hoc per la discussione all'interno delle nuove generazioni. Leggo giusto le domande che hanno animato le discussioni in due panel. Quali idee e suggerimenti vengono da cultura, linguaggio, esperimenti e pratiche delle nuove generazioni per rinnovare gli spazi e dispositivi della democrazia, punto di domanda, oppure dai movimenti oggi in essere emergono nuove forme di organizzazione che esplorino un compromesso fra orizzontalismo e verticalismo? Io la cosa che vi chiedo, e Eugenio Damasio ha partecipato a questi panel anche in funzione di co-organizzatore, diciamo così, di queste giornate, ma un'opinione la chiederò poi anche a Serena Mazzini. E se ha ancora senso impostare analisi e riflessioni sulla base di una specificità generazionale, Damasio?
Ma io credo che questo sia assolutamente non, il prossimo necessario, diciamo, traguardo di queste giornate, che io spero che non saranno solo queste 3 giornate, ma saranno anche giornate future, dove succederà quello che semplicemente è successo anche nel panel di Serena, dove c'è stata la possibilità di avere cittadini, che in quanto cittadini, perché il tema è siamo cittadini o non lo siamo, questo lo poneva per esempio Traina, no? Cioè il tema è Stato o anarchia, cioè, sono chiare, no? Diciamo ormai le linee, le faglie, no? Su cui dobbiamo ragionare probabilmente. E quindi il tema generazionale, almeno in questi spazi di dibattito, è chiaro che dovrà e verrà ulteriormente ampliato e ulteriormente reso appunto aperto, no? Perché questo è fondamentale per, credo, il futuro di tutti. È chiaro anche, però, e questo io lo aggiungo, che probabilmente un ulteriore livello di elemento che sarebbe importante aggiungere, diciamo, a questo ragionamento è che spazi come questo dovrebbero avere tanto la possibilità di avere anche poi, secondo me, in futuro un'apertura anche dal pubblico in sala, no? Che la cosa bellissima è stata che spesso questo pubblico è venuto apposta a vedere questo evento e l'ha seguito nella sua totalità, quasi come se fosse un convegno, ma non era un convegno, appunto, no? E quindi è bello, sarebbe anche avere quella tipologia di contributo, no? Credo, per aumentare ulteriormente il valore dello scambio. E infine, ovviamente, cioè è necessario e utile, credo, per tutti e per tutte, ricordarsi che questi spazi qui sono solo spazi, diciamo, di trampolino e anche di privilegio, no? Questo mi spiace un po', tra l'altro, probabilmente è un tema che abbiamo dato tutti molto per scontato a livello sia di relatori che di persone che hanno contribuito, diciamo, al dialogo, ma che invece è più importante ricordarsi a fronte di quanto sono grandi le ingiustizie oggi, no? E quando c'è poi questo privilegio di avere appunto un palco, un momento di ribalta, tra virgolette, quell'elemento lì è un elemento poi fondamentale da aggiungere poi al ragionamento, perché oggi, ripeto, secondo me, almeno le categorie di distinzione su cui dobbiamo essere molto chiari tutti è: vogliamo essere democratici o non democratici, ad esempio? Cioè, questo è un tema molto serio, no? Che ormai è per non troppo chiaro. Come è stato detto tantissime volte anche durante le 3 giornate, la metà delle persone nel nostro paese non crede probabilmente nella democrazia per come oggi, no?
Allora, visto che il tempo, certo, visto che il tempo sta correndo velocissimamente, io salto la domanda a Serena Mazzini che volevo fare anche sul tema delle nuove generazioni, perché mi interessa altrettanto sapere da lei e ritornare sul tema che è stato un po' il cuore del suo intervento nella 3 giorni genovese del fine settimana scorso, e cioè dire il dialogo sulla contesa per l'egemonia sul senso comune. Cosa si cela dietro questa formulazione non evidentissima, ma comunque carica di parole pesanti?
Allora, tendenzialmente ci riferiamo al fatto che in questo momento viviamo all'interno di quello che possiamo chiamare un assedio cognitivo, quindi le notizie che vediamo scrollando nei nostri feed, le storie che riusciamo a vedere, i contenuti che ci accerchiano, vengono in un certo senso selezionati direttamente dalla piattaforma. Qual è il problema? Che piattaforme come Meta, e in particolare TikTok, che giusto qualche giorno fa ha nazionalizzato l'algoritmo mettendo a capo un pool di figure estremamente conservatrici che già occupano quasi tutti gli spazi mediatici statunitensi, fanno sì che vi sia una selezione delle informazioni che in questo momento è spostata molto verso a destra. Pensiamo ad esempio anche a Musk, che ha comprato Twitter, l'ha trasformato in X, e che giusto per citare un episodio che ci fa comprendere di cosa stiamo parlando, un giorno si era sentito in un certo senso soggiogato dal fatto che Biden aveva ricevuto più like di lui su un tema come quello del Super Bowl, e ha chiesto agli ingegneri di una visibilità per 1000. È ovvio che all'interno di un panorama mediatico di questo tipo è difficile riuscire a strutturare un'egemonia anche democratica. Che cosa succede inoltre? Che nuove tecnologie molto avanzate come quelle dell'intelligenza artificiale partecipano alla costruzione di quella che adesso chiamiamo una vera e propria guerra cognitiva portata avanti dagli stati. Da un lato abbiamo Cina e Russia che continuano a contaminare questo spazio mediale. Lo facevano già in tempi meno recenti con la costruzione di bot e troll, adesso è molto più avanzato perché fondamentalmente i dati che noi abbiamo dato per più di 20 anni a queste piattaforme hanno fatto sì che si costruissero dei veri e propri dati di addestramento per ricreare delle persone con intelligenza artificiale. Parliamo proprio di AI factory, di influencer artificiali, quindi fabbriche di corpi artificiali che vanno a contaminare il dibattito pubblico. Qualche settimana fa è successo in Polonia. Israele lo fa da 2 anni attraverso una targetizzazione molto accurata dei contenuti. Gli Stati Uniti in questo momento stanno sviluppando tutta una serie di appunto AI factory, tra l'altro sostenute da uno dei più importanti venture capitalist, che è Andreessen Horowitz, che tra l'altro è colui che ha scritto il manifesto del tecno-ottimismo. E che cosa implica questa nuova battaglia che si combatte soprattutto sui social media? Il fatto che siamo sempre all'interno di un contesto dove nulla è reale, tutto è verosimile, tutto viene contaminato da queste notizie. Ovviamente anche strumenti come Sora hanno prodotto un'ulteriore contaminazione perché sono basati su dati che sono stati strutturati per avere al loro interno dei bias, degli errori.
Serena Mazzini, mi scusi se la interrompo, ma visto che il tempo è quasi finito e voglio ancora chiedere una cosa a Damasio, ma voglio un commento in 30 secondi su Alessandro Barbero, appunto messo al bando da Meta. Era una cosa che ci si poteva aspettare in qualche modo, che una posizione come quella, cioè contrario alla legge costituzionale sulla separazione delle carriere, ricevesse quel trattamento, oppure la sorpresa?
Ma allora...
Sentiamo prima Mazzini, prego.
Mi ha sorpresa perché allo stesso tempo la piattaforma legittima dei contenuti deepfake di altri politici che non vengono mai rimossi. Visto qualche settimana fa c'erano dei contenuti deepfake di Ilaria Salis, per esempio, che diceva delle cose che non ha mai detto. Quindi da un lato abbiamo una persona vera che prende una posizione politica che magari a qualcuno non digerisce. Dall'altro lato abbiamo una totale mercificazione di altri corpi che vengono in un certo senso obbligati a dire, a fare cose che non hanno mai fatto, e quei contenuti viaggiano nella rete. Ilaria Salis che diceva che è giusto occupare le case e buttare fuori i padroni di casa era virale su TikTok qualche settimana fa. Quindi da un lato abbiamo contenuti palesemente fake che vengono premiati con la visibilità, dall'altro abbiamo una posizione che può piacere o meno che invece è stata totalmente tolta dalla piattaforma. Quindi dobbiamo chiederci: queste piattaforme sono democratiche? Possiamo davvero utilizzarle per fare informazione?
E da questo tema comincerà una nuova puntata di Pubblica, ma prossimamente non ora, perché chiedo ad Eugenio Damasio, siamo praticamente alla fine del tempo a disposizione, di dare una mano a chi ci ha ascoltato in questa mezz'ora per sapere dove può ritrovare materiali, documentazione, contenuti di riferimento. Dia una mano a questi ascoltatori e ascoltatrici, Damasio.
Certo, assolutamente. Dunque, tutto quello che racconta la Tre Giorni continuerà a essere raccontato sui social del Forum di Disuguaglianze e Diversità e su tutti i canali, compreso il sito del forum, e a breve verranno poi caricati anche tutti i contenuti completi dei vari panel sui canali invece del Palazzo Ducale, che è stato uno dei partner e dei coorganizzatori dell'evento, appunto, della Tre Giorni. Quindi seguendo quei canali, quelli del Palazzo Ducale e quelli del forum, sarete aggiornati e poi appunto su quelli che saranno anche un po' le restituzioni di questa Tre Giorni Insieme.
E allora ringrazio i miei ospiti, grazie a Serena Mazzini, esperta di nuovi media, buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata.
E grazie anche ad Eugenio Damasio, fondatore dell'agenzia di comunicazione No Panic, che è stato anche uno degli organizzatori di questa Tre Giorni. Buona giornata anche a lei, Damasio.
Buona giornata, arrivederci.
E allora noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, ringraziando i nostri due ospiti. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Oggi è giovedì, quindi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!
Essa mãe, isso vai, não vem, que nos demora.